maestro di questo mestiere, come Stefan Schwok. Inutile presentarlo. Stefan, buongiorno, ben ritrovato al bar di Tutto Napoli.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Che piacere chiacchierare con te, che piacere chiacchierare con te nel momento in cui stiamo parlando di Rasmus Højlund. Parliamo di Højlund, poi parleremo anche di Lukaku, però dobbiamo soffermarci un attimo su quello che è stato il suo percorso di crescita a Napoli sotto la guida Conte. Parlavamo tanto del gioco incontro, dell'essere un 9 spalle alla porta, perché quell'attacco alla profondità lui ce l'ha sempre avuto. Oggi con Allegri, Højlund che step in avanti può fare ancora secondo te?
Ma può continuare il suo percorso di crescita, è logico che sarà un metodo di lavoro diverso, secondo me con Allegri gli chiederà cose diverse, forse di attaccare un po' più la profondità rispetto a quello che faceva prima, che è la sua dote penso primaria, però con Conte ha fatto uno step di crescita importante perché ha iniziato a giocare un po' di più per la squadra, doveva fare le veci di Lukaku e le ha fatte molto bene, ha migliorato molto. È migliorato nel mandare in porta anche i propri compagni e non solo lui, perciò è stato un anno di accrescimento del proprio bagaglio tecnico e tattico, perciò gli servirà sicuramente gli servirà per crescere ancora di più certi movimenti in campo, cioè come devi stare, cosa devi fare. È una crescita costante di un ragazzo giovane, perciò tutto il lavoro che avrà messo dentro una valigetta che si porterà in giro per sempre.
Decisamente, è riuscito a fare molto bene poi, nonostante un lavoro molto sporco, ecco, anche dal punto di vista dei centravanti. Stefano, invece, lato erede, anzi vice Højlund, c'è ancora il tema Lukaku che tiene banco a Napoli, perché sembrava praticamente ormai pronto all'addio, poi forse ora con il Belgio è ritornato un po' a nascere facendo quell'ingresso impattante in campo. Secondo te però è tempo ancora di fidarsi e affidarsi a Romelu Lukaku anche per Allegri, quantomeno da vice per Højlund, oppure è più giusto separarsi e puntare su altro? Che tipo di Lukaku vedi per il futuro?
È più giusto separarsi. Poi sai, noi giudichiamo da fuori quello, certo, che Lukaku ha fatto l'anno scorso, no? Che secondo me ha fatto un gesto bruttissimo di mancanza di rispetto prima di tutto verso i propri compagni,
certo.
Però sai, le vicende poi bisogna conoscere sempre da di dentro. Se io le devo vedere da quello che ho visto da fuori, è giusto separarsi, è giusto che ognuno prenda la propria strada, e perciò spero che Højlund possa essere la punta titolare. Logico che dopo, quando rinunci uno come Lukaku, è sempre difficile, poi bisogna vedere, anche perché c'è una certa età, bisogna vedere come sta fisicamente, bisogna anche perché ha fatto un clamore incredibile che è entrato in campo e alla fine è stato un autogol.
Sì. diciamo che l'ha solo propiziato perché la sua presenza in area.
Lui si è trovato nella posizione dove un centravanti doveva trovarsi, certo. Quello sì, perché doveva stare lì in mezzo ai difensori, cercare di buttare dentro questa palla. Però insomma, non è che è successo chissà che cosa. Se dovessi scegliere io, sceglierei Højlund e sceglierei di dividermi da Lukaku, perché secondo me non sarebbe difficile, no? Per Lukaku, appena sbagli mezza partita sarebbero poi ritrovare il feeling, perché la gente a Napoli si sente un po' tradita da lui, giustamente.
Ti chiedo un po' anche di Lorenzo Lucca, che sicuramente non ha avuto l'impatto migliore a Napoli, dentro e fuori dal campo, anche quando è andato al Nottingham Forest con qualche parola di troppo, quasi come se lui fosse, diciamo, chiamiamolo così, il risolutore dei problemi, e come se non fosse stato capito a Napoli.
Io sono uno che ha sempre detto e sempre pensato che i giocatori devono parlare dentro il rettangolo di gioco e mai fuori. Devi farti giudicare da quello che fai dentro quel rettangolo di gioco. Poi logico che le dichiarazioni dopo pesano.
Sì. Sì.
Però è anche vero che tu devi avere rispetto di una squadra che ti ha preso dall'Udinese, senza nulla togliere all'Udinese del mio amico Carnevale, però tu devi portare rispetto verso una città che ti ha accolto, verso i compagni che ti sono allenati, che verso l'allenatore, e magari dire quelle cose quando sei lì, non quando vai via, perché è troppo facile parlare da lontano. Poi non so cosa è successo da Lucca. Certamente posso dire che a Napoli ha fatto no male ma malissimo,
sì,
nel suo periodo che è stato lì. Per quale motivo non lo so. cosa nemmeno, però se devo giudicare quello che ha fatto lui per un giocatore che è stato pagato 40 milioni, 50 meno, lo so, non ha dato quello che doveva dare, punto e basta, perché quando ha giocato ha fatto molto male.
Adesso poi comunque magari, si riparte, Stefano.
Poi magari adesso, è il giocatore più forte che il Napoli aveva in rosa e non è riuscito a esprimersi, però se io giudico quello che ha fatto nella sua parentesi napoletana, assolutamente ha fatto male.
Negativo, no? Indubbiamente. Sì. Stefano, il prossimo anno comunque si ricomincia con nuovo allenatore, nuove motivazioni. Ma Luca, tu lo immagini ancora a Napoli a fare il vice Højlund, ad esempio? Oppure credi che non sia in generale, a prescindere dall'allenatore, a prescindere da Conte, Allegri o Guardiola, veramente qualsiasi allenatore, credi che non sia un giocatore adatto a quello che deve essere il percorso del Napoli?
Ma ti dico, allora, i giocatori li giudico in base a quello che hanno fatto, no? Però è vero anche che se un direttore sportivo come Manna, che secondo me è bravissimo, si è andato a prendere un giocatore da 50 milioni, 40, quello che l'ha pagato l'anno scorso, non mi ricordo, so che l'ha pagato tanto, si vede qualcosa in lui, hanno visto, no? Sia lui che Conte, perché non penso che sia arrivato qualche giocatore senza l'avallo del mister.
No, anzi, richiesta penso esplicita di Conte.
Penso che abbia fatto una richiesta esplicita per un attaccante di questo tipo qua, si vede qualcosa hanno visto. Perciò, sai, io sono dell'opinione che una seconda possibilità si dà sempre a tutti, perché passare da Udine a Napoli non è facile, la pressione aumenta, le responsabilità aumentano, la qualità dei giocatori che ti stanno intorno aumentano. E perciò tu devi dar di più. Perciò io sono dell'idea che Luca tornerà a Napoli sicuramente, farà ritiro, penso, non so, e poi si valuterà. Però io penso che una seconda possibilità gli si debba dare. Poi se mi dici a me piace, ti dico di no, come caratteristica è un giocatore, il tipo di giocatore che mi piace, però è un giocatore molto utile al calcio d'oggi.
Stefano, invece, secondo te, uscendo un po' dal mondo Napoli, andando a guardare un po' nel mondo intero, chi è oggi il centravanti più forte in assoluto? Perché ieri sera, per esempio, Haaland ha segnato una doppietta con la sua Norvegia, gli è stato chiesto post partita se si sente l'attaccante più forte del mondo, lui ha detto no, perché Mbappé e Keina fanno più gol di me, quindi sono più forti di me, quindi anche molto umile. Ma chi è oggi il centravanti più forte?
Beh, diciamo che i nomi che avete detto
fanno da pelle d'oca.
Io penso che Kane in questo momento qua sia il giocatore più completo di tutti e tre.
Anche rappresenta la modernità assoluta, no?
Sì, anche se un giocatore come Haaland che fa in nazionale 50 partite, 55 gol, cioè sono giocatori che hanno caratteristiche diverse, giocatori che si esprimono in maniera diversa. Cioè forse Haaland è il più potente di tutti e tre, Kane è il più tecnico secondo me di tutti e tre, lavora bene col fisico però bravo tecnicamente, ma Pep ha messo ieri un primo tempo dove sembrava fosse rimasto negli spogliatoi e poi secondo tempo fa un taglio a 200 all'ora, sa una velocità impressionante e riesce a controllare il pallone bene in questa velocità, perciò sono tre giocatori che... forse Mbappé di tutti e due, di tutti e tre, è quello che lo vedo meno fare la punta centrale, perché se guardi le cose migliori le fa quando parte dall'esterno, lui si allarga, riceve palla, taglia dentro, sia senza palla che dall'esterno taglia verso il centro, lo fa molto bene, perciò sono tre giocatori fortissimi che qualunque squadra potrebbe prendere, potrebbe far bene.
Cioè, nel frattempo Ezio, un nostro ascoltatore, che ci scrive: Stefan Højlund nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Bel 3-5-2, una bella coppia d'attacco. Te la senti? Vuoi scendere ancora in campo, Stefan?
Più che altro se la deve sentire il Napoli. Non... Io non me la sento.
Mannaggia. Abbiamo trovato un bel attaccante.
Sicuramente più forte di Luca attuale, voglio dire. Sicuramente.
No, ti voglio chiedere adesso, facendo un po' un parallelismo con il passato, perché stamattina ovviamente abbiamo dovuto aprire per forza con il solito discorso Messi, che è stato un po' mixato con Diego, perché... Ovviamente non è normale al 39 anni fare tripletta all'esordio in questo mondiale.
La 200ª partita con l'Argentina.
Stiamo parlando di qualcosa di folle da parte sua.
Parliamo di un giocatore che esce dagli schemi, no? Esce dagli schemi, esce da, da quello che può essere il mondo calcio. Ne nasce uno ogni mille anni. Noi abbiamo avuto la fortuna, quelli della mia età, di vedere Diego e di vedere Messi, che sono due giocatori che sotto il piano tecnico penso non abbiano nessun rivale. Però dopo un giocatore lo devi valutare su tante cose, no? Perché forse Diego era uno più di personalità, era certo. Uno che coinvolgeva di più la gente, era uno che faceva notizie anche al di fuori del campo, Messi difficilmente, no? Però se dobbiamo giudicarli nel campo, per quanto riguarda me, io non ho visto Pelé, perciò non posso giudicare, però di quelli che ho visto io sono i giocatori più forti che abbiamo. Se fosse Diego, dal mio punto di vista, toccava la palla in maniera ancora più delicata rispetto a Messi, che la tocca in modo delicatissimo.
Pensa che delicatezza arriva in quei piedi, insomma, per essere ancora più delicato di Messi significa che avevi, mamma mia, non lo so, delle piume.
Un piede incredibile. Devo ancora vedere qualcuno fare un gol, però, da dentro, dal limite della rete, piccolo giro sulla barriera. Quando vedrò uno fare un gol del genere,
se ne parlerà,
perché ha fatto una cosa davvero impossibile proprio per la legge della fisica. E lì ti fa capire quante cose poteva fare con quel piede sinistro. No, quante cose ha fatto, no?
Con una barriera praticamente a pochi metri, dicendo vabbè, tanto gli faccio con lo stesso. Quindi stiamo parlando di qualcosa di fuori dall'immaginario normale.
Era impossibile fare gol.
Io, Stefano, voglio metterci dentro anche un altro fattore, perché ti chiedo: oggi il calcio quanto è cambiato sotto tanti punti di vista, sotto tanti aspetti, perché sono veramente favoriti gli attaccanti oggi rispetto a prima. Un po' con i campi, un po' con le marcature, un po' con i cartellini, un po' con regole differenti.
Gli attaccanti sono sicuramente più avvantaggiati prima, no? Adesso facciamo esempio. Messi fa tre gol, fa questo, fa quel, ma non lo possono neanche più picchiare. Perché come prende un calcio, se i quarti di finale di Spagna 82 ci fosse stato il regolamento di oggi, l'Italia contro l'Argentina finiva in 7, perché davvero Maradona l'hanno picchiato, ma non solo, ma tutte le partite Diego prendeva un sacco di botte che adesso sarebbe impossibile. È logico che il calcio è cambiato in tante cose. L'Italia, se pensiamo che è tre mondiali che non partecipa, se tre mondiali fa ci dicevano che l'Italia rimaneva fuori per le prossime tradizioni, li mettevamo la camicia di forza e lo portavamo al manicomio, quello che ce lo diceva, secondo me era impensabile. Però finché in Italia ci sarà un regolamento in Serie C dove la federazione paga perché tu fai, ti dà un premio perché fai giocare un giovane, vuol dire che la qualità
continua ad essere quella.
Verrà meno. Perché se io ho 25 anni e sono più forte di uno che ne ha 20 e quello gioca perché la società prende i contributi, non è perché io non ho mai visto un giovane non giocare se è più bravo di un altro. Mm-hmm. Quando giocavamo noi in Serie C, quando giocavi perché meritavi, non sì, perché sì. C'era il minutaggio. Il minutaggio lo fai se lo meriti, se no stai a casa e stai in panchina.
Assolutamente, purtroppo sono cambiate troppe cose.
Se si vuole la qualità, se si vuole qualcos'altro, allora va bene così.
Purtroppo non va bene. Stefano, grazie mille per essere stato qui con noi al Bar di Otto Napoli.
Grazie mille, buona giornata.
Grazie mille quindi a Stefan Svok.